Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Cari ascoltatrici ed ascoltatori, buon pomeriggio. Ancora una volta vi parla l'avvocato Andrea Del Re con il suo programma Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Cominciamo con un caso a noi vicino, a Pisa. Ha perso un occhio a causa delle percosse subite dal marito, ma l'ASL non le ha riconosciuto il rimborso per le spese mediche e la necessaria protesi. Così Dori, 39 anni e madre di due figli, per non doversi anche sobbarcare le spese, si è rivolta all'associazione Nodi d'Amore per essere aiutata nella sua battaglia contro l'ASL a Cascina, dove è residente. Il 5 marzo scorso Dori è stata aggredita e picchiata dal marito, dal quale aveva deciso di separarsi, ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cisanello e sottoposta a un intervento chirurgico all'occhio destro. Il 3 agosto un nuovo intervento, questa volta a Roma, dove le viene asportato l'occhio e le viene applicata una protesi oculare temporanea con l'indicazione da parte degli specialisti che entro e non oltre il 15 settembre avrebbe dovuto affrontare una nuova operazione per installarne una definitiva. Considerata la particolarità dell'intervento e i costi che ne derivavano, Dori si è rivolta all'ASL affinché le venisse riconosciuta la prestazione medica a carico del servizio sanitario, ma la sua domanda, incredibilmente, è stata respinta. Da parte dell'ASL, accollarsi interamente le spese di applicazione di protesi oculare sarebbe stato non solo un atto dovuto alla luce della violenza subita, ma altresì un segnale di vicinanza a tutte quelle donne vittime di violenza, commenta Giovanni Gavilli, presidente dell'associazione, anche nei confronti di quelle che oggi purtroppo non ci sono più. L'ASL ieri, dopo aver ricevuto la denuncia dell'associazione, ha effettuato alcune ricerche per capire dove la pratica di Dori si fosse fermata e individuarne i motivi. Evidentemente c'è stato un disguido, dice l'ASL. Ci scusiamo e domani la pratica sarà approvata. Meno male ci sono anche le scuse questa volta.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Monza. bambina ferita al volto dal lecca-lecca regalato dall'asilo. Una delle maestre deve pagare, scagionata l'altra. Una maestra, nelle prime ore di una giornata d'asilo, regala un lecca-lecca a una bambina che ha vinto in un gioco. A metà mattinata deve uscire dall'aula per assistere un altro bambino e così la seconda insegnante, che ha preso servizio dopo il gioco, porta la classe fuori per la ricreazione. La bambina ha il suo lecca-lecca in bocca quando un compagno la urta. Lei cade e nell'urto il bastoncino di plastica le provoca una profonda lacerazione fra il labbro e la guancia. La piccola guarisce in un mese, ma quella ferita resta un danno permanente sul suo volto. Da questo incidente, avvenuto in un asilo dell'Interland di Milano qualche anno fa, nasce un processo al Tribunale di Monza, al termine del quale, dato che la scuola non aveva assicurazione, il Ministero viene condannato a risarcire con oltre 22.000 euro il danno alla bambina. Per la famiglia, la storia, dal punto di vista giudiziario, si chiude un risarcimento, ma poco dopo il Ministero chiama in causa le maestre e chiede loro di restituire la somma che è stata versata ai genitori della bambina. La vicenda approda così alla Corte dei Conti, dove però le due maestre intraprendono due percorsi diversi. La prima, quella aveva regalato il lecca-lecca, decide di chiedere il rito abbreviato e così paga al Ministero la metà di quel che le veniva richiesto. La seconda, invece, quella che aveva portato la classe fuori per la ricreazione, affronta la causa e con una sentenza pubblicata pochi giorni fa viene del tutto scagionata. I giudici si sono concentrati sul fatto che si debba verificare una grave colpa dell'insegnante nel mancato controllo degli alunni perché possa essere addebitato il risarcimento. La maestra ha però dimostrato che la sua collega non l'aveva avvertita di aver regalato il lecca-lecca alla bimba. Per il resto, spiegano i giudici, nessun rimprovero può essere avanzato nei confronti dell'insegnante, sia perché la dinamica della caduta è stata repentina e estemporanea, sia perché, non sapendo del lecca-lecca, non avrebbe mai potuto immaginare il potenziale pericolo e dunque controllare con più attenzione. Questa sentenza ci piace, quest'ultima, e in qualche modo, diciamo, fa onore alla Corte dei Conti.
Boom, boom.
Un operaio carpentiere veniva licenziato per aver abbandonato arbitrariamente la sua posizione lavorativa recandosi all'interno di un container al fine di schiacciare un pisolino per un periodo imprecisato. Tornando alla sua postazione, solo dopo essere stato sorpreso dal suo superiore, intento a dormire nel suo turno di lavoro. Il licenziamento veniva impugnato e il giudice della fase sommaria accertava bontà sua l'illegittimità del licenziamento, riconducendo il comportamento alla fattispecie dell'abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, per la quale il contratto collettivo prevede soltanto una sanzione conservativa, cioè sospensione o multa. La società ovviamente ricorreva in Cassazione, che annullava fortunatamente un rinvio alla decisione della Corte triestina, rilevando che l'ipotesi dell'abbandono del posto di lavoro era ricondotta dalla contrattazione collettiva ad un novero di ipotesi, tutte accomunate dal fatto di essere agevolmente rilevabili dal datore di lavoro, in quanto è tenuto in palese ed aperta violazione dell'obbligo di osservanza dell'orario. Diversamente, nel caso di specie, il giudizio sulla condotta era più articolato e complesso, in quanto il comportamento era consistente non semplicemente nella mancata o interrotta prestazione lavorativa immediatamente percepibile al datore di lavoro, bensì nella sottrazione del controllo datoriale al fine di realizzare un'apparente situazione di irregolarità lavorativa. Quindi un caso di dolo. La Corte di Cassazione rinviava un'altra volta alla Corte triestina perché rivedesse la sua decisione, ma a sua volta, ancora una volta, quindi il caso ritornava alla Corte di Cassazione, la quale, nel respingere la doglianza della società, la stessa Corte, con una valutazione che lascia molto perplessi sulla qualificazione del fatto, vista la chiara emersione dell'elemento del dolo, confermava la valutazione di sproporzione del licenziamento. Secondo la Cassazione, la Corte di Trieste avrebbe correttamente ritenuto il disvalore proporzionato a quello che caratterizza le mancanze meritevole della sanzione della sospensione. Pertanto, vertendosi in un'ipotesi di sproporzione della sanzione, in sede di valutazione del regime sanzionatorio, deve necessariamente applicare quale il regime della tutela risarcitoria, cioè questa volta non più dell'integrazione, ma il risarcimento del danno, che va da 12 a 24 mensilità. Per concludere, è quindi il disvalore in sé e non più la fattispecie concreta tipizzata dalla contrattazione collettiva ad orientare il giudizio verso l'affermazione della sproporzione del licenziamento con l'applicazione della indennità di cui abbiamo parlato. Per concludere, da una parte il giudice è stato troppo buono all'inizio, reintegrazione, poi alla fine si era un po' pentito e piuttosto la integrazione ha deciso per il risarcimento del danno. Ma no, a noi, francamente, non piace nella prima né la seconda soluzione.
Tu dormi e sogna così, dormi che sono sveglio, sogna quello che vuoi. Tu dormi e sogna così, il sonno che manca, sogna meglio che puoi. E il buio si prende tutto, le tue lenzuola bianche, 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 stanche delle mie gambe nervose. Ti bacio e non mi senti, i tuoi capelli neri, 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 i miei pensieri. Ti bacio gli occhi e non senti, ti giri e poi mi chiami, amore. Capisce, suggerisce, ti sorregge, ci protegge. Dormi e sogna così, dormi che sono sveglio, sogna quello che vuoi. sogna così, tutto il sonno che manca, sogna meglio che puoi.
Accuse artificiose, asserzioni gravissime e del tutto gratuite, totale infondatezza oggettiva e soggettiva delle imputazioni. Sono durissime le motivazioni depositate nella sentenza con cui il Tribunale di Brindisi ha assolto il presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Adriatico, Ugo Patroni Griffi, insieme a altre 7 persone, bocciando clamorosamente l'inchiesta portata avanti per anni dal PM Raffaele Castro sui lavori nello scalo salentino. Il procedimento riguardava in particolare la realizzazione delle opere di sicurezza nel porto di Brindisi negli anni 2017-2018. Patroni Griffi era accusato a vario titolo, con gli altri imputati, tutti assolti, di abuso edilizio, smaltimento illecito dei rifiuti, frode in pubblica fornitura, falsità ideologica e abuso d'ufficio. Tutto finito nel nulla se si escludono i danni prodotti dall'inchiesta sulla vita delle persone coinvolte e anche quelli economici causati alla città di Brindisi. La vicenda è infatti emblematica dei danni che possono produrre inchieste fondate su meri teoremi giudiziari. Si deve purtroppo prendere atto che gli imputati hanno dovuto attendere ben 6 lunghi anni per vedere affermata la loro innocenza, evidenzia il giudice nella sentenza. L'azione penale è obbligatoria, ma proprio perché provoca in chi subisce il processo innegabili sofferenze, richiede un'accurata valutazione degli elementi raccolti, sia in fatto e nella disamina delle questioni giuridiche, evitando il rischio di un atteggiamento pregiudizialmente accusatorio, autoreferenziale e privo di qualunque considerazione dell'interpretazione emersa sia dai precedenti giurisprudenziali in materia che addirittura sulla specifica questione. In caso contrario, l'esercizio dell'azione penale si risolve di fatto in un'attività persecutoria e non di affermazione della legalità. Questo lo dice un giudice nei confronti di un pubblico ministero. Nel caso in questione, prosegue il giudice, la disamina dei fatti fa emergere con indiscutibile evidenza la totale infondatezza oggettiva e soggettiva delle imputazioni. Insomma, non è la prima volta che il pubblico ministero è protagonista di queste vicende e lo stesso valsa agli onori delle cronache. In un articolo pubblicato un mese fa abbiamo raccontato, ci diceva appunto un avvocato, la storia di un ex dirigente comunale di Brindisi assolto nel giro di 5 mesi per 3 volte in 3 diversi processi dalle accuse di abuso d'ufficio e falso. Il PM è sempre stato lo stesso, il quale si era spinto pure a chiedere e ottenere gli arresti domiciliari dell'indagato. Ora per costui arriva una nuova pesantissima bocciatura. Non sarà il caso che il CSM getti un occhio su ciò che accade a Brindisi?
C'è lavoro in qualche punto nero capita, ogni volo che finisce sotto un telo irrita, noi che qui pure Peppone se il Vangelo e lo agita, un po' si esagita, dopo un po' si sventola, senti un po' che caldo fa, fa tutto l'anno, più brevemente affanno, non sanno a quale conclusione non approderanno, noi l'Italia siamo e non la stiamo rappresentando, ciurma ai posti di comando, mettiamo al bando i vertici politici con tutti i loro compiti, amici degli amici di chi ci ha svuotato i conti, incassano tangenti celandoci le fonti, a cappucci e cornetti sulle fronti,
qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione, tutti pronti per l'azione. Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione, tutti pronti per l'azione.
Troppi furbetti nel nostro quartierino e tutti ci intercettano con il telefonino, ci piazzano vallette nude sopra lo zerbino e paparazzi sui terrazzi del vicino, ragazzi che casino, senza via di scampo, chiusi dentro al plastico di quel villino c'è venuto un crampo, siamo titolari confinati a bordo campo, ci fan pagare l'acqua più salata dello shampoo, boh, magari mi sbaglio, ma vedo tutti quanti allo sbaraglio, meglio darci un taglio, figli mai usciti dal travaglio, qui da masticare non ci resta che il bavaglio.
Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione. nazione.
L'Italia non lo sai, ha problemi araldici. I baroni sono pochi, hanno troppi conti per dei medici. Poi problemi etici, politici, geografici, geologici. Ma i peggio restano quelli genealogici. Visto che la base del sistema è la clientela. E siamo separati da 6 gradi, sì, ma di parentela. Maglie d'una ragnatela a forma di stivale. Tutti collegati in linea collaterale. Come un'unica famiglia in un immenso psicodramma. Sta bravo che altrimenti piange mamma. Cambio di programma, annulliamo la rivolta. Abbiamo una famiglia e non deve essere coinvolta.
Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione. Chi c'è andato, che delusione, era chiuso anche il portone. Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione. Chi c'è andato, che delusione, era chiuso anche il portone. Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione. Chi c'è andato, che delusione, era chiuso anche il portone.
Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione. Chi c'è andato, che delusione, era chiuso anche il portone.
Quel brutto fallo punito dopo 17 anni. Una palude. In certa giustizia si entra e si rimane impantanati. Poi succede che dopo 5, 10, 17 anni una sentenza venga a liberarti. E a quel punto la parola fine è quasi una sorpresa. Ma davvero siete venuti a liberare proprio me? Il liberato di questa storia è Alberto Pagnacco, che è un difensore della giallo-verde, squadra di calcio della Guardia di Finanza, o meglio era il difensore. Non gioca ormai più da 17 anni, cioè dai tempi del fattaccio che lo ha spinto a entrare nella palude di giustizia. Fu un'azione per impedire all'attaccante della squadra avversaria il recupero del pallone che stava uscendo dal campo. Era un campionato amatoriale, si giocava in Veneto. Pagnacco si infilò fra il nemico di gioco e la linea di fondo. Ma quello non voleva saperne di abbandonare il pallone, così tentò il recupero in scivolata e finì diritto sulla gamba del povero difensore. Risultato? Rottura del legame crociato anteriore e del menisco interno ed esterno del ginocchio destro. Un disastro. 6 mesi di inattività, un intervento chirurgico e poi altri mesi di riabilitazione. A Pagnacco l'ammonizione dell'arbitro sembrò troppo poco. E così firmò una denuncia per lesioni colpose e, faccenda a quel punto, diventò un procedimento giuridico penale con ovvie richieste di risarcimento. Quanto ci vorrà per definire se quell'azione di gioco era logica o scellerata? Serviranno consulenti, periti, testimonianze? Si scioglieranno i nodi in poche udienze o si andrà per le lunghe? Le domande lecite di chiunque abbia a che fare con una questione giuridica qui hanno trovato risposte spostate sempre più in là nel tempo. 4 gradi di giudizio fra penale e civile, la pronuncia della Cassazione, i confini da definire fra la responsabilità sportiva e quella penale. E poi il problema della prescrizione del reato, che manco a dirlo è andato prescritto. Nei giorni scorsi la Corte d'Appello di Venezia ha disposto il risarcimento 40.000 euro, in fondo pochi pochi, per Pagnacco, seguendo le indicazioni della Suprema Corte che aveva studiato quella vecchia azione di gioco. Ci fu in sostanza una eccessiva foga agonistica che, dato il contesto amatoriale dell'incontro, avrebbe dovuto essere placata per evitare il rischio di conseguenze lesive non necessarie. Ecco, per definire tutto questo ci sono voluti 17 anni. Un esempio perfetto di non giustizia, indipendentemente dall'esito.
Cose che capitano, capitano, capiterebbero anche ad un marziano. Ma questo è il prezzo da pagare quando si è puntato in alto e sempre più lontano. Le cose cambiano, mio capitano, solo che noi ce lo dimentichiamo. Sappiamo fingere di non sentircele tutte le bastonate che prendiamo. Vogliamo vincere, voliamo alti, sentiamo ancora l'urlo sugli spalti. Ma poi se capita, e spesso capita, ci ritroviamo appena più pesanti. E invece è proprio dopo la sconfitta che è bello avere questa schiena dritta, guardare in faccia il mondo anche piangendo, in fondo avere l'aria di chi poi l'ha vinta questa vita splendida. A volte è rigida, non proprio scomoda,
già. E adesso che dovrei restituirvela, venite a prenderla, venite a prenderla. Capitano, capitano, come il bambino che ti dà la mano e poi dimentica.
Sorpresa, il datore è condannato a risarcire le vessazioni cui i dipendenti sottopongono il collega preso di mira, anche se non sussiste un vero e proprio mobbing. Manca la prova che le condotte persecutorie siano frutto di un unico disegno. L'azienda, tuttavia, interviene troppo tardi per far cessare i comportamenti ingiustificati, anzi, punisce tutti, compresa la vittima. Che ne fa una malattia? E adesso ottiene anche il risarcimento del danno morale che si presume dalla sussistenza della patologia psichica rilevata dal consulente tecnico d'ufficio. E quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Bari. Accolta appunto la domanda proposta dall'attore, stoccherato da un terzetto di colleghi, addetti come lui alla centrale termica. Ottiene un risarcimento del danno non patrimoniale di quasi 22.000 euro, oltre al pagamento di straordinari e altri emolumenti. Il perito valuta il danno biologico permanente nella misura del 10%. A causa delle vessazioni in ufficio, il lavoratore accusa un disturbo di depressione e ansia, che per quanto di intensità moderata risulta cronico e impone il trattamento psicofarmacologico. Il mobbing è escluso perché si tratta di lavoratori turnisti. I colleghi si vedono soltanto in occasione degli avvicendamenti e il capo della triade dei prepotenti è scortese con tutti, superiori compresi. È nel registro delle consegne, tuttavia, che i colleghi danno sfogo a tutta la loro inimicizia nei confronti della vittima, accusandolo di incompetenza e perfino di lasciare il bagno sporco. Le condotte vessatorie sono confermate dai testimoni. Ai superiori, insomma, sarebbe bastato consultare le annotazioni di servizio per rendersene conto, ascoltando le ripetute segnalazioni dell'interessato che chiedeva di rimuovere o prevenire gli atteggiamenti ostili della triade nei suoi confronti. E che invece viene censurato insieme agli altri quando l'azienda finalmente decide di affrontare il problema senza peraltro risolverlo. Quindi nessun dubbio che debba risponderne, perché così prescrive la legge di far cessare le condotte che ledono la personalità morale oltre l'integrità fisica del lavoro e soprattutto di evitare che si ripetano.
Il mondo è veramente grande e terribile e complicato. Ogni azione che viene lanciata sulla sua complessità sveglia echi inaspettati.
Egregio presidente, mi sente, le scrivo questa mia perché non ho più niente. Sono inchiodato ad un futuro apparente, imbalsamato come tanti in un eterno presente. Ho uno stato sempre aggiornato e un bel profilo, ma che glielo dico a fare? Non è lo stato che volevo abitare, ma un fiume in pena pieno d'acqua, lacrime amare. E in questo stagno noi bei rospi schifosi, nani e ballerine ci dovrebbero salvare. Le preghierine la sera che poi bel tempo si spera, giuro non lo accetterò mai più. Questo paese mi fa mobbing, il mio paese mi fa mobbing. Chi ha paura muore ogni giorno. Io non ne ho avuta mai, ma mica è andata meglio. Il cervello è sottovuoto in salamoia, che su una stella l'inutilità sfavilla. Se lei ne sa qualcosa, sia quel che sia, lo dica chiaro e forte, o almeno voglio un foglio di via. Il corpo del reato certificato, un calcio in culo, giuro, proprio non ne posso più. Questo paese mi fa mobbing, il mio paese mi fa mobbing. Fai presto a dire,
cari ascoltatori e ascoltatrici, prima di salutarvi, consentitemi uno sfogo da avvocato. Qualche giorno fa vado in corte d'appello per discutere appunto un procedimento in reclamo al giudice dell'appello. Trattava tutto sommato di una piccolezza, ovvero una sanzione conservativa, una sospensione di 4 giorni nei confronti di un dipendente. Il pomeriggio, all'ultimo momento, la cancelleria mi manda una mail dicendo che il collegio, cioè la corte, aveva bisogno di chiarimenti e di ipotesi conciliative. Ma rimango perplesso, anche perché è all'ultimo momento, ma immagino che probabilmente la proposta conciliativa che il giudice avrebbe fatto sarebbe stata di ridurre 4 giorni di sospensione a 2 giorni di sospensione, al limite a 1 giorno di sospensione. E vabbè, fino a lì sarebbe stato possibile accettare una simile proposta. L'indomani mattina il giudice inizia l'udienza con queste frasi. Avvocato, ormai sono passati 5 anni dai fatti. Che dice? Non è il caso forse che lei rinunci all'appello? Ormai le cose sono passate. Rimango stupefatto e mi limito a dire: i 5 anni non sono certamente dovuti alla parte, ma sono dovuti alle more di codesta giustizia, e quindi non vedo perché il cittadino debba rinunciare a un suo diritto perché la giustizia, come al solito, non è stata tempestiva. Perché se così fosse, sicuramente se passate 5 anni tutti i cittadini potessero o dovessero, come mi sembra di capire, rinunciare ai loro ricorsi, non ci sono più problemi per la giustizia. Tutte le cause dovrebbero essere rinunciate e il problema della giustizia si risolverebbe. La giudice ha capito la mia antifona, ha detto: ah sì sì, va bene, pensavamo che, ovviamente vi risparmio quella è stata la decisione del giudice.
Give me fever. never know how much I care. When you put your arms around me, I get to fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, and fever when you hold me tight. You give me fever in the morning and fever all through the night. Oh, baby, this whole damn sexy. Oh, baby, put the fever on me. Oh, baby knows just what to do. You got me falling past 102. Give me a fever. Everybody's got a fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give me fever when we kiss, a fever with a flame in you. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for suits. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, a fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, and Daddy, won't you treat him right? Now that you've listened to my story.
Allora, cari ascoltatori, un caldissimo saluto dopo questa canzone che mette veramente fever, la febbre addosso, nonostante sia una giornata calda. E allora vi saluto alla prossima puntata e non mancate, mi raccomando, a Non ci credo ma è vero. Saluti dal vostro avvocato Andrea Del Re.
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.